La vita privata nei castelli. Al tempo delle castelle, la parola castellano ebbe tre significati diversi, o per dir meglio, fu adoperata ad indicare tre diverse classi di persone. Era castellano il signore di uno o più castelli. Era castellano colui che, nel nome del Signore, teneva il governo di un castello. E castellano si chiamava pure chi dimorava nelle castella, cioè nelle piccole terre cinte di mura e dominate da una rocca. Nelle regioni d'Italia dove fiorì la vita comunale e repubblicana, la parola era per lo più usata nel secondo significato, come quello che corrispondeva al maggior numero di casi. Nel vocabolario del Manuzzi, alla voce castellano, lo registra infatti innanzi di ogni altro e prima scrive «Capitano di castello, che signore di esso». E quando la parola racchiudeva il concetto della signoria, non implicava quello della dimora. Occorre infatti ad ogni momento la locuzione di molte o di poche terre castellano. Invece, nei paesi dove il sistema feudale ebbe il suo naturale compimento nella monarchia unitaria, grazie alla intricata rete di privilegi, di prerogative o di interessi che fissava il signore alla terra e lo costringeva a risiedervi, per castellano, in ogni tempo, si intese comunemente il signore dimorante nel castello, il quale castello, dalla secolare e non interrotta consuetudine, venne prendendo una certa aria di famiglia, si adattò ai successivi crescenti bisogni, si piegò quindi quasi ai minuti capricci dei padroni, ciò che ne rispecchiò poi fedelmente l'indole e le abitudini. Fra questo castellano campagnuolo e il signore dimorante nella città, e più il principe dei nuovi principati italiani dell'epoca e del Rinascimento, corrono delle differenze così profonde che la distanza di un secolo non ne darebbe di maggiori. Differenze nel campo dell'azione e delle attribuzioni politiche, differenze nell'ordinamento domestico e nelle abitudini di vita quotidiana. Le corti, le più ricche, più sfarzose, più colte, più popolose, ebbero storiografi e descrittori di abbondanza, mentre ne difettarono ai castelli. E ognuno di quelli storiografi e descrittori fu in questi ultimi tempi argomento di nuovi e minutissimi commenti e raffronti, sinché non si può oramai trovare in essi notizia che non sia già stata a sazietà detta e ripetuta. E anche riguardo ai castelli, le notizie raccolte nei libri riflettono bensì molti momenti della vita privata, ma di preferenza quelli che si connettono con quella pubblica, quali sarebbero le feste e i ricevimenti, o che hanno in alcun modo attinenza con le arti e con la cultura generale. Ora, noi, gente positiva, abbiamo oggi delle curiosità più minute e meno discrete. Non ci basta sapere come quei fastosi signori accogliessero i frequenti ospiti, come ordinassero i banchetti, come uscissero a cavalcate, come vestissero nelle solenni occasioni, come si raccogliessero la sera in illustre compagnia a novellare o a ragionare di ornate cose. Ma ci prende un indiscreto desiderio di entrare nelle più intime camere loro, di assistere la mattina al loro primo levare, di accompagnarli passo passo per tutta la giornata, di sorprendere le loro più gelose debolezze, di sedere alla loro tavola quando pranzano in famiglia, di gustare le loro vivande, di ascoltare i loro discorsi coi servitori e con le donne. E quando la sera prendono commiato dai familiari, di seguirli lungo i corridoi oscuri o su per le scale tortuose e di accompagnarli in camera, a meno che, fatti da qualche dolce ragione, sospettosi e gelosi, non ce ne chiudono l'uscio sul muso e non tirano il chiavistello. Queste nozioni, i libri, che ci si mettono di proposito, non ce le danno. Si possono bensì racimolare qua e là dei novelieri e così mi sono industriato a fare, ma è bene dove le cose parlano, lasciar parlare le cose, le quali la sanno lunga e sono al solito più sincere che gli uomini. Innanzi di conoscere il castellano, vediamo dunque di visitare il castello. Il castello del secolo XV ha già alquanto dimesso dalla originaria spavalderia bellicosa. Ancora gli durano le torri e taluni fossati, ma le varie cinte che nei secoli precedenti lo fasciavano tutto intorno e gli toglievano l'aria e la vista, sono in parte cadute e in parte dimezzate per l'altezza. Reggono gli stecconi delle pergole o danno appoggio alle spalliere. Noi dobbiamo però, se ci è caro averne la giusta mozione, imbrigliare alquanto la fantasia amplificatrice, la quale suole rappresentarci il castello feudale d'assai più vasto che in realtà non fosse. A mano che le facoltà di muovere e i mezzi di sostenere la guerra vennero restringendosi dai signori di terre ai signori di stati. Il castello feudale, ove dimoravano i padroni, prese meno spazio e apparve meno imponente. Con l'assodarsi delle monarchie, cessò ai signori il diritto di levare genti e la necessità di allogarle in chiusi recinti, a guardia della rocca. Gli apparecchi belligeri che sul principio del secolo XV alcuni signori amavano ancora disporre intorno al maniero ci stanno più a testimonianza di prerogative nobiliari che a pratica difesa. E perché sono incomodi e costosi? Ci durano poco, perdurando, sono causa che il padrone slogge dall'antica e si fabbrichi nella vicinanza una nuova dimora. I castelli dei privati signori che ancora ci rimangono in quel tempo sono ben lontani dal fastoso apparecchio che un secolo e mezzo o due secoli più tardi fa delle ville signoresche altrettanti luoghi incantati, dove gli spaziosi giardini, le gradinate a terrazzi e gli alberi secolari diventano elementi architettonici e combinano insieme col palazzo ad una magnifica e armoniosa veduta. Il giardino del secolo XV più si assomiglia ad un orto che ai lambiccati giardini del 600 o del 700. Esso è quasi sempre chiuso fra muraglie alte, onde prendere un'apparenza claustrale, che non disdice all'ordinamento interno della casa. Al di fuori, il castello ha un aspetto severo e spesso arcigno. Da una larga porta o per un atrio spazioso si riesce nel cortile, lastricato a lastroni massicci, intorno al quale corrono le quattro pareti della casa, aperte in portici, e logge e fregiati i muri con fasce a rabeschi e colori, con stemmi di pietra o dipinti, o con storie figurate. Nel mezzo del cortile ci sta il pozzo o la cisterna, col parapetto fatto di pietre o marmi scolpiti, col tettuccio a colonnini o con le staffe di ferro battuto a delicati fiorami che reggono la carrucola. A volte, fra i monti, dove si può condurre al castello qualche acqua sorgiva, in un luogo del pozzo si trova una vasca che riceve zampilli dalla colonna che le sorge nel mezzo, o pioggia abbondante di stille da un albero fronzuto di naturale grandezza. Tutto ferro operato dalle radici, alle foglie e ai frutti.